Sono qua che cerco di riprendermi da questa seconda operazione e soprattutto dal livello di isteria che ormai mi accompagna, essendo oggi 3 settimane che sono ricoverata e proprio tra poco non ne posso veramente più. Quindi mi dispiace moltissimo di non essere lì con voi in questo momento, anche per l'assemblea, oltre che per l'Alezio. Ma così bisogna fare di necessità virtù e quando siamo in questa situazione si fa in questo modo. Poi, meno male che la tecnologia un po' ci aiuta. Quindi questo è, diciamo, lo stato dell'arte. Poi se qualcuno vuole ulteriori informazioni, magari dopo, nella pausa prima dell'assemblea, ci possiamo dire 2 cose. Però, insomma, non sto particolarmente male. Cosa che le persone dell'atrio sanno già, ieri il chirurgo ha detto a Manuela: ma signora, qua siamo alle prese con una guerriera. E Manuela gli ha detto: sì, solo lei non lo sapeva, tutti quelli che la conoscono lo sanno, quindi non c'è problema. Per cui, insomma, va bene così. Allora, veniamo al nostro testo di oggi. Abbiamo cominciato in ottobre questo così percorso un po', dal mio punto di vista, difficile. È delicato su questa riflessione circa la preghiera, perché come ci eravamo detti, la preghiera sembra un tema facile, istintivo, no? Immediato della vita credente, e invece, soprattutto per gli adulti, è un tema spinoso, no? Tutti noi abbiamo un desiderio. Per alcuni versi di pregare, una incapacità a trovare delle forme compatibili col nostro essere, le forme che abbiamo ricevuto dalla tradizione, le preghiere al plurale, spesso ci sono anche care per motivi, emotivi, per la storia, per gli affetti, ma è come se non ci ritrovassimo più a casa nostra. E contemporaneamente però siamo affascinati da altre forme, altri modi, la meditazione, le logiche un po' orientali, come se da qualche parte ci fosse un piccolo segreto che sarebbe utile conoscere per ritrovare energia, nutrimento, orizzonte, senso di rottura della solitudine. Senso di un interlocutore che in qualche modo ci ascolta, a cui stiamo a cuore. Quindi la preghiera è un tema veramente complesso perché rischia di o assestarsi su delle tematiche, delle parole molto religiose, no? Di quelle lì giustissime, niente da dire, che però uno dice: ah, ok, e cioè, no? Rifletti, medita, fai silenzio, sì, cioè, ok, di cosa stiamo parlando? Quindi o di assestarsi su delle cose molto religiose o di rimanere in un generico che poi non ha mai uno spessore, un tempo, un ritmo, una realtà quotidiana in qualche modo. Allora, da questo punto di vista, il tema è delicato. In questo momento, abbastanza faticoso per me. Di stare alle prese con un limite corporeo molto forte, un'impossibilità a fare quasi qualsiasi cosa. Sono legata a una macchinetta che mi infonde antibiotico 24 ore al giorno, quindi ho praticamente, e chi mi conosce sa cosa può voler dire, un passo e mezzo di autonomia. Cioè, riesco a muovermi a 360 gradi intorno alla macchinetta di un passo e mezzo. Sia di giorno che di notte, e quindi sono appunto leggermente isterica. In un tempo così, riflettere e condividere le mie riflessioni intorno a questo tema della preghiera è particolarmente complesso, perché la preghiera implica alcune dimensioni di fondo. Innanzitutto implica la dimensione di un desiderio, e la volta scorsa sul testo di Tobia, ricordate? Abbiamo ragionato molto su questo. Il desiderio di Tobia era il desiderio della morte, di Tobia, di Sara, di Tobi il vecchio e di Sara. C'è la sincerità di un desiderio dietro una preghiera. Non si prega così, come non si parla con coloro che si amano così. Poi si dicono tante parole così. Compri tu il pane, a che ora torni, cosa preferisci per cena, mi porti fuori a cena, cioè si dicono miliardi di cose quotidiane e sono importanti, non è che non contano, però è vero che parlare con le persone che amiamo, costruire un rapporto con loro ha un altro spessore, ha da una parte una quotidianità apparentemente molto poco mentale, contenutistica. Ma nasce e si nutre da un desiderio. Se io non ho desiderio di esserci e di parlare con quella persona, le parole quotidiane, quelle appunto chi compra il pane, non significano davvero niente, no? Diventano anzi il peso di una routine, di un'abitudine, fastidiosa, no? Cosa vuoi per cena? Ma che domanda è? Non lo so cosa vorrò stasera per cena. Diventa antipatico se non è abitato da un desiderio, che è un desiderio molto più profondo, che muove, e muove però in queste forme piccole, no? Nel chiedersi cosa vuoi per cena o chi compra il pane. Allora, abbiamo visto che nel testo dell'altra volta con Tobia che c'è un desiderio che non necessariamente è un desiderio bello, nel caso di Tobia è un desiderio brutto, per questo molto impellente, molto più impellente che non i desideri belli, è il desiderio di morire e non ce la faccio più, basta così. E diventa richiesta, diventa domanda e poiché viene accolto, Tobia e Sara vivranno. E anzi, poi sappiamo dalla fine del libro vivranno fecondamente. Questo è un po' il punto di partenza da cui ci siamo mossi. Oggi vorrei riflettere con voi su un altro testo che ci offre un altro di questi elementi di base, dei prerequisiti della preghiera. Radicarsi in un desiderio per trovare parole normali, ma con una potenza di un desiderio, è il primo passo. Il secondo è misurarsi con la realtà dice delle cose, la realtà sarebbe quello che non decido io, che su cui non posso scegliere o non scelgo, la realtà è quello che è e sempre la realtà va a scontro con i nostri desideri, a scontro, a incontro, a volte ci dà ragione, a volte ci dà torto, la realtà è quello che è cocciuta e si mette di fronte a noi, dice qualcosa. E dunque, rispetto alla realtà e ai nostri desideri, la preghiera è una sovrabbondanza, un eccesso, una relazione. Che cos'è? Cioè, come si mette insieme il desiderio con la realtà? Tutti abbiamo sempre il problema, no? Poi non osiamo chiederlo, lo chiedono solo gli adolescenti, ma diciamo. Ma se io desidero tanto questa cosa nella mia vita, per esempio, adesso desidererei andare a casa dall'ospedale e stare bene, molto banalmente, lo desidererei con molta forza. E molte persone pregano, e anch'io, perché io guarisca, no? Ma potrebbe anche darsi che non guarisco, che ci metto ancora 2 settimane, no? Ma allora come funziona? Se la realtà non è d'accordo col mio desiderio, vuol dire che Dio non ascolta, che Dio ci delude, che la mia preghiera è rifiutata. Oppure non bisogna chiedere, sapete, le mille soluzioni dei padri spirituali. Ah, non devi chiedere, devi solo affidarti a Dio, dire fai tu come ritieni e questo è il modo per essere sempre esauditi e così via, no? Questo è un po' lo snodo intorno a cui vorrei con voi riflettere oggi, no? La realtà e il desiderio si incontrano e spesso si scontrano. Peraltro, siccome come esseri umani abbiamo un desiderio extra large rispetto a una vita small, perché siamo immagine di Dio, quasi mai realtà e desiderio stanno insieme. C'è sempre un desiderio molto più grande. E lo faremo con un testo, anche questo come il libro di Tobia, molto percorso già nelle nostre riflessioni come atrio, che è il capitolo 19 del primo libro dei Re, parte della storia di Elia, dove però che spesso abbiamo percorso in due parti distinte, appunto, tenendo un po' staccato desiderio e realtà. C'è una prima parte che è l'esperienza che Elia fa della realtà, che lo delude profondamente, e poi c'è una seconda parte che è il suo cammino verso l'Oreb e la presenza di Dio, che sempre leggiamo come risposta al desiderio. Solo che Elia non desiderava vedere Dio, Elia desiderava vincere, essere riconosciuto come vincitore rispetto alla prima metà. E spesso abbiamo letto questo testo in due parti, allora oggi vorrei leggerlo in parte unita, cioè leggerlo tutto, la prima e la seconda parte, esattamente per ragionare un po' su questo rapporto tra realtà e desiderio. Non so se ho fatto un gran casino o se più o meno si capisce l'intenzione, se ho fatto un gran casino è colpa dell'antibiotico, se si capisce è merito mio. Ok? Allora, che cosa dice questo testo? Non lo leggo tutto perché è abbastanza lungo, ne leggo delle parti commentandolo, cioè mano a mano mi fermo. Acab riferì a Jezabele tutto quello che lì aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Questo è un punto di partenza. La storia di Elia credo la conosciamo tutti, se no andiamo a rileggercela, vale la pena, è molto bella. Comunque, prima di questo, Elia fa una sfida con i sacerdoti di Baal, i sacerdoti degli idoli, che sono idoli, ma Elia li sfida come se fossero sacerdoti di un Dio vero, e fa anche lo strafottente, è veramente un bullo. Li piglia in giro, gli dice: forse il vostro Dio dorme, urlate più forte, pregate più forte, e fa una sfida a far scendere il fuoco su un sacrificio solo con la preghiera, senza accenderlo. Prima provano i sacerdoti dei Baal e non succede niente, poi prova lui e si accende il fuoco, si ha il sacrificio. Ma la cosa che succede dopo è che Elia non gli basta, fa il bullo, e quindi, avendo vinto, passa di spada a tutti i profeti. Cioè il suo problema non è accendere il sacrificio, ma dimostrare che ha ragione, vincere. Quello che qui succede è che Acab, sacerdote del re Jezabele, parlano tra loro e Acab racconta a Jezabele quello che è successo, e Jezabele manda un messaggero ad Elia dicendogli: ah sì, mo te la faccio pagare. Ed Elia ha paura e se ne va per salvarsi. Cosa voglio dire? Riflettiamo un attimo su questa situazione. È sconvolgente quanto è simile a tante delle nostre situazioni di vita. Elia ha vinto, è stato il più forte. Peccato che la vittoria non gli porta bene, ma solo male. Minacce di morte e deve scappare e vivere nella paura. Ottimo risultato. Che gusto c'è a vincere se non solo non ci guadagni niente, ma addirittura questo ti caccia in una situazione di fuga e di paura. Era meglio perdere. Peraltro, questa dinamica per cui la vittoria della forza si trasforma in sconfitta della realtà avviene tutto senza Elia, tra Acab, Jezabele e il messaggero. Lui non può farci niente, lui ha fatto quello che riteneva giusto, è stato bravo. Come il vecchio Tobi dello scorso brano, rispetta la legge e seppellisce cadaveri. E uno dice: ah, che soddisfazione, figo, eh? E dice: no, però io non posso contaminarmi, il puro, l'impuro, il rispetto della legge. No, no, perfetto, tutto giusto, hai vinto, e quindi non solo non succede niente, ma ciò che succede è una smentita, è una sconfitta. Io trovo che su questa cosa siamo troppo poco abituati a riflettere. È come se qui ci venisse preannunciata una cosa fondamentale, che poi Gesù ridice nelle beatitudini: beati voi quando nel mio nome vi perseguiteranno. La garanzia di un desiderio che mette in moto una vera preghiera è essere sconfitti e non essere esauditi. Perché quando Elia viene esaudito, in realtà quello che succede è morte, non è generazione di vita. Ma per ora lasciamolo lì. Il testo continua così: Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. C'è sempre nella scrittura questi passaggi. Pensate alla lotta di Giacobbe, pensate alla visione delle stelle di Abramo, al sacrificio di Isacco di Abramo, eccetera. Specie nell'Antico Testamento, ma quasi sempre nella scrittura, ci sono dei punti critici dove uno deve assumere la solitudine. Deve assumere una solitudine che non è isolamento. Lasciano indietro o fanno passare al di là del fiume o abbandonano servi, schiavi, moglie, figli, figli, beni, cammelli, pecore e si inoltrano nel deserto. Su questa cosa qua, io posso abbastanza sclerare in questo tempo riflettendo sulla preghiera perché questa parola è diventata una parola molto comune nel nostro andamento religioso, parrocchiale dei gruppi, no? Si dice fare deserto, bisogna fare deserto, facciamo un incontro con un tempo di deserto, tutte quelle robe lì. E giustamente, se voi chiedete a un adolescente cosa vuol dire fare deserto, vi dice: ah, per fare deserto bisogna che ci sia un muretto. È una Bibbia perché devo sedermi da solo sul muretto con la Bibbia e uno dice: per fare che? Boh. E in realtà tutti ci siamo chiesti: ma a cosa devo pensare? Qual è la questione? Qui invece c'è qualcosa di molto più vitale e molto più umano. Ed è l'esperienza di ogni adulto che di fronte a alcuni passaggi della vita vive un'esperienza profonda di solitudine, perché non c'è nessuno al posto tuo che può fare i conti con la realtà, con la tua realtà e il tuo desiderio. Poi puoi confrontarti, puoi essere confortato, consolato, aiutato. Gli altri esistono, non è che non ci sono, ma c'è un punto in cui devi lasciare dietro il tuo servo, in cui l'esperienza del deserto è lo scegliere positivamente di affrontare il proprio desiderio da soli. Va a sedersi sotto una ginestra e dice: desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e beve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Di fronte alla propria solitudine e al proprio desiderio, Elia ha una reazione seriamente umana. Dice: basta così. Basta. Prendi la mia vita, io non sono migliore dei miei padri. In questa frase c'è tutto il peso della misura del reale, del dire: Io so di me. So che coloro che mi hanno preceduto hanno potuto anche fare molto, vincere molte battaglie, ma io se vinco perdo, perdo. E quindi basta così. Io non gioco più. Non accetto più di desiderare, scusate se lo dico in questo modo, ma per dirlo in chiave novecentesca, non ho più la forza di desiderare. E qui c'è l'episodio ben conosciuto, intanto col tema del sonno. Vi faccio notare che ripartiamo da lì, da dove eravamo arrivati con Tobia. Il desiderio, nonostante parta da una vittoria di realtà, è desiderio di morte. È ancora una volta desiderio di morte. Non è un desiderio generativo, costruttivo, positivo. Succede che si addormenta. Nell'Antico Testamento il sonno è sempre un luogo creativo perché, come abbiamo già detto molte volte, il sonno è il luogo dove si abbandona il governo di sé. Non si ha controllo. Il sonno nelle civiltà primitive, dove c'erano gli animali feroci che giravano, era un momento molto pericoloso perché non ti difendi. E c'erano dunque le sentinelle che vegliavano nella notte a turno per proteggere coloro che dormivano. Elia si addormenta sotto lo sguardo di Dio. O semplicemente sotto l'ombra della ginestra, dove è un po' più fresco. E per due volte compare un angelo. Voi sapete che nella rappresentazione delle icone di questo episodio il pane ce l'ha in bocca un corvo, che è tutto il contrario di un angelo, no? Un corvo è brutto, nero, non è luminoso, bianco, bello. Ma non importa se è un corvo o un angelo che ti porta il pane. Il problema è che tu dormi e in questo tempo in cui abbandoni il controllo di te e del tuo desiderio, non sei tu che lo determini, in quel momento, allora da parte di Dio una cosa bella o brutta ti porta cibo, cioè forza per vivere, non soluzioni al problema, cibo. E due volte. Due volte perché è la logica ebraica della duplice testimonianza, no? Di fronte, nei processi ci volevano due testimoni, sarà così anche quando c'è il processo a Gesù, no? Due persone diranno che ha bestemmiato. Servono due testimoni concordi per condannare qualcuno. E qui ci sono due testimoni della voglia di morire di Elia e del suo bisogno di mangiare. La risposta alla morte è il cibo, il che, oltre a giustificare il fatto che mi sono mangiata tutte le scorzette di arancia al cioccolato e che ognuno di noi ha, come dire, dei comfort food nella vita che lo accompagnano, cioè oltre a dire qualcosa di profondamente umano, strutturale, il cibo consola sempre, ma dice una cosa anche molto sostanziosa: se mangio non morirò. E non è un caso che in un tempo come il nostro i disturbi dell'alimentazione sono così diffusi. E ad esempio l'anoressia è l'impossibilità a lasciare il controllo della propria vita. Non si può dormire, non si può lasciare il controllo e quindi non si può mangiare. Qui l'angelo o il corvo che sia porta cibo come risposta al desiderio della morte. E la seconda volta dà anche il motivo. È troppo lungo per te il cammino. Cioè non è che gliela conta, che gli dice: ma no, dai, fatti forza, abbi fiducia in Dio. Non gli fa nessun discorso spirituale. Gli dice: mangia. Perché hai da farti un mazzo? Perché la vita, la realtà è faticosa. E se non mangi, non gliela fai. Non ti puoi nutrire di morte se vuoi farcela. Asterisco, nota a fondo pagina, non so che effetto vi fa a voi. Io personalmente penso che in questi ultimi 2 anni, con tutta questa atmosfera Covid, poi guerra, poi le preoccupazioni, la mancanza di energia, la crisi climatica, ci stiamo tutti nutrendo di morte, siamo diventati tutti un po' anoressici sulla vita. E non prendiamo la misura sul fatto che è troppo lungo il cammino che ci aspetta. Il cammino del nostro desiderio non è della nostra misura, è un cammino extra large. È troppo lungo per te il cammino. Io credo che questo potrebbe essere, almeno per me lo sarà, un versetto che mi accompagnerà in questo avvento che inizia stasera. È troppo lungo per te il cammino. Prendine atto. È inutile che fai la scena che vuoi morire. Devi sapere cosa mangiare. Devi capire dove trovi l'energia per vivere. Non lagnarti che vuoi morire. Perché il cammino è troppo lungo. E la conclusione di questa prima parte è questo versetto 8: con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Che di per sé sbuca qui come questione il monte di Dio, non era mai sbucato, non faceva parte del desiderio di Elia, Elia non voleva andarci, non aveva chiesto niente. Non c'entra un pifero con tutta la dinamica del suo desiderio, del desiderio per cui, avendo vinto i Baal, finisce per risultare perdente. E qui inizia la seconda parte che spesso leggiamo separata, però che vi vorrei appunto offrire insieme. Là, sul monte di Dio l'Oreb, per cui ha avuto la forza di arrivarci, sul monte di Dio l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Qui siamo al versetto 9 e 10. Se facciamo un balzo in avanti al versetto, adesso ve lo dico, 13 e 14, si dice: ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: cosa fai qui, Elia? Ed egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Cioè, questi due versetti sono ripetuti prima e dopo l'episodio che poeticamente o religiosamente ci sembra il clou, il passaggio di Dio, la presenza di Dio, che sarebbe, traduco, duplice testimonianza. Dio passa ma non cambia niente. La nostra vita, la solitudine di Elia, il suo sdegno perché gli Israeliti hanno tradito il Signore è uguale prima e dopo. Addirittura detto con le stesse parole: che cosa fai qui, Elia? Sono pieno di zelo per il Signore. C'ho questo desiderio, questa passione, qualcosa dovrà succedere, succederà, lo vedremo nella fine del capitolo, nelle ultime righe. Qualcosa deve succedere, ma è un'altra cosa che succede, non è niente di religioso. Dopo la prima volta che Dio fa la domanda e Elia risponde in quel modo, e con quella conclusione così amara, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Non lo so se riesco, appunto, causa fiacchezza, a trasmettere il pathos di questo passaggio. Prenditi la mia vita, non sono migliore dei miei padri. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Prima sembrava che il desiderio era di Elia, mo si comincia a incazzare. Ha mangiato, ha scelto la vita, non vuole più morire. E quindi gli gira le scatole che gli altri lo vogliono uccidere. Ma anche dopo che Dio è passato, ci avrà lo stesso problema. Sono rimasto solo e tramano per togliermi la vita. Ma il passaggio vero è che lui non desidera più morire. Gli disse, ed è la voce di Dio che gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Questo è l'episodio straconosciuto, stracommentato, ci possiamo fare della poesia religiosa, ma leggendolo in questa chiave in cui vi dicevo, il desiderio che a me viene di commentare è di dire: scusa, ma te, chi ti ha chiesto niente? Sei tu che mi hai chiesto cosa io ci faccio qua. Sei tu che hai preso la mia risposta, sono pieno di zelo contro di te, sono rimasto solo e vogliono uccidermi. Vuoi fare qualcosa? Dammi dei compagni, proteggi la mia vita, fai che non mi uccidano. Rendimi vincitore davvero. Non vuoi far niente? Va bene, non far niente. Ma chi ti ha chiesto qualcosa? E invece ciò che Dio fa è una cosa strana. Movimenti di sgretolamento. Prosegue l'espropriazione del governo cominciata nel sonno. Non si può governare la propria vita nel sonno, non si può governare un vento impetuoso che sgretola le montagne, non si può governare un terremoto che fa crollare tutto, non si può governare un fuoco. E tutte queste cose ancora non sono Dio, ma sono il segnale della mancanza di autogoverno. Sono il segnale della vita contro la morte. Dell'espropriazione che ha la sua logica, che ha i suoi tempi. E poi, dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera, alcuni più o meno propriamente traducono il sottile suono del silenzio, per dire un'esperienza assolutamente paradossale, ossimorica, cioè che dice il contrario, no? Dopo tutte queste logiche distruttive che uno verrebbe da pensare, ok, Dio è un superpotente, non vuole che governi io perché vuole governare lui. E invece no, arriva una brezza leggera che se non fai attenzione non la senti. Un suono di silenzio, l'incomprensibile. E Elia capisce, si copre il volto con il mantello perché non si può vedere Dio, esce e si ferma all'ingresso della grotta. Io credo che dovremmo poter trovare nelle nostre vite dei tempi di preghiera così, coprirci il capo e rimanere su una soglia, accettando la sfida della vita, dando un nome e un cognome alla sfida che la vita in quel momento ci pone. Condivido con voi il fatto che in queste settimane, un po' credo anche per incoraggiarmi, gli amici che mi vogliono bene, che passano a trovarmi, in particolar modo ovviamente Manuela, che ha assunto questo ruolo di Florence Nightingale con cura assoluta, mi dicono tutti: ah, ma sei molto brava, non avrei mai pensato che eri così paziente. Come sapete, la pazienza non è tra le mie migliori virtù. Eppure dopo 3 settimane sei paziente, sei tutto sommato, stai reggendo, no? Mi dicono questa cosa e io vi assicuro, preparando questa lezione, pensavo che in parte senza saperlo, in parte sapendolo, quello che ho cercato di fare in queste settimane, non so se serve o no, ma serviva a me, è stato questo: accettare la sfida che la vita mi pone in questo momento, rimanere dalla parte della vita, del cibo donato che ti dà energia per vivere, anche se in una situazione concreta come questa mi sembra che di energia per vivere ne ho poca, che ho dei nervi catastrofici e che vorrei che tutto questo non fosse successo. Ho tutta la legittimità e forse il dovere di pensare che vorrei che tutto questo non fosse successo. Detto questo, questo è il reale in cui mi trovo oggi. E sulla soglia di questa grotta, ancora una volta, devo decidere se mi metto a governare io questa cosa o se accetto questo cibo donato, cibo un po' amaro, come le erbe amare dell'esodo, ma cibo donato per stare dalla parte della vita. Io credo che si può pregare da adulti solo se si fanno i conti con questa dimensione di realtà della vita. E poi, come abbiamo già letto prima, si ripete la domanda di Dio e la risposta di Elia, esattamente uguale a prima di questa accettazione. Non è che dici: ah, che figo, bravissimo Elia, tosto, hai accettato questa cosa, che meraviglia, adesso è tutto risolto. Col cavolo, non è risolto niente, la realtà è esattamente la stessa di prima, cosa fai qua? Ardo di zero per il Signore, sono solo e vogliono uccidermi. E vi dicevo, però, qualcosa succede. Il Signore gli dice: ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Cazzael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat di Abel-Mecolà, come profeta del tuo popolo. Se uno scamperà la spada di Cazzael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Che cosa succede? Elia non è più solo. Ma non perché altri hanno scelto lui, ma perché lui sceglie alcuni, unge 2 re e un profeta. Peraltro molto carino, perché il Signore gli dà questo comando specifico, chiaro, nomi, cognomi, non è che c'è tanto potere di interpretazione. Ungi 2 re e un profeta. Sapete che dal punto di vista storico qui siamo nel tempo della divisione del regno, c'è cioè il regno del nord e il regno del sud, quindi per avere dei re fedeli a Dio bisogna averne 2, uno al nord e uno al sud. Quindi 2 re e un profeta. Ok, cosa farà Elia? Solo il profeta. Il re non li caga proprio, non lo fa, non compie questo comando di Dio. Ma a parte questo, non è più solo e Dio dice: e io riserverò per me 7.000 persone. Se volete, il primo frutto della preghiera è scoprire che ci sono altri che hanno scelto la vita in tanti modi, magari non così tradizionali. In fondo anche l'esperienza dell'atrio è un po' una grande preghiera di desiderio collettivo. Ci ritroviamo per condividere intorno a queste cose perché sentiamo la puzza del fatto che gli altri che sono qui con noi lo sanno dire, non lo sanno dire, lo hanno chiaro, non lo hanno chiaro, ma hanno scelto la vita. E questo ci fa sentire parte dei 7.000. Non soli. E in fondo di per sé, e questa è la logica della Chiesa, non è un'appartenenza giuridica, istituzionale. E non soli nel scegliere la vita, che è sempre di più, nelle culture sempre più complesse, una cosa molto complicata. Non è affatto una passeggiata, non è, i nostri nonni avrebbero detto, naturale, cioè, ma è naturale, non è naturale per niente. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Questo nel linguaggio dell'epoca vuol dire Elia era uno che ci aveva un botto de soldi. 12 paia di buoi sono, come dire, un potere, una ricchezza, una posizione di prestigio, non sono proprio l'ortolano che manda avanti il suo orticello con tre piantine per la sua sussistenza. Eliseo ha 12 paia di buoi, è un ricco. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: vai e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e lo uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Io non sono veramente in grado oggi perché sto arrivando al termine delle mie energie, di riuscire a dire in parole la potenza di questa immagine, un'immagine molto primitiva. Gli antropologi culturali potrebbero fare dei ragionamenti molto divertenti, l'uso antico del profeta e del re di gettare il mantello sul successore, sul predestinato, su chi deve seguire. Sapete che esiste ancora nel nostro comportamento attuale un'antichissima conseguenza di questo gesto, una trasformazione profonda, il lancio del bouquet della sposa. Quando le spose lanciano il bouquet, e prima lanciavano il velo, non il bouquet, adesso lanciano il bouquet che è più carino, passano il testimone della nuova famiglia da creare a un'altra persona, no? Si dice che chi piglia il bouquet si sposa nell'anno. Questa è la cosa così un po' ridicola di oggi, no? La sposa alla fine della festa si mette di spalle, lancia il bouquet e chi lo piglia si sposerà nell'anno. È il passaggio del testimone e appunto originariamente le spose non lanciavano il bouquet ma il proprio stesso velo. Poi era scomodo, i vestiti oggi hanno un altro andamento, è difficile lanciare il velo che spesso pesa 200 kg, e quindi più economicamente si lancia il mazzolino di fiori. Ma è l'ultimo esito di questo gesto molto antico. Spostare il proprio mantello è passare la vita, veramente passare non una vita generica, ma la propria vita. E Eliseo talmente capisce che il primo gesto che fa, benché dica a Elia: vado a salutare mio padre e mia madre, e Elia dice: va bene. La prima cosa che fa, allestisce un banchetto e condivide il cibo perché altri vivano. Ammazza i buoi perché il popolo li mangi. Cioè rimette in moto un meccanismo di una vita che passa. E solo dopo questo va dietro a Elia. Queste poche righe finali sono, dal mio punto di vista, veramente belle, veramente belle. Elia dice a Eliseo: va, ma torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Ti ho passato la vita, non puoi sottrarti. Anche per te giunge il momento di guardare la realtà, il desiderio e assumere il rischio di assumere la vita, così com'è. E Eliseo non solo l'assume nei confronti di Elia, ma ancora prima di assumere nei confronti di Elia la condivide con il popolo. Mette in circolazione cibo. Qui mi fermerei, spero di essere riuscita, nonostante le mie appunto non troppo forti energie, a trasmettervi questo passaggio ulteriore. La preghiera nasce da un desiderio, ma la preghiera è l'espressione di accettare la realtà della vita e la sua fatica. E di accettarla in una catena che si moltiplica. Che non è il passaggio dell'anoressia, eh? I siti e i social network su cui i ragazzini si confrontano su quanto sono magri, su come fanno a non mangiare, eccetera, no? Ma è esattamente la catena di una vita. Un'altra cosa, e da qui in poi il gesto della preghiera si radica.
Se posso fare una domanda, mi chiedevo, con cosa riempire la realtà, perché il desiderio non venga meno nelle relazioni? Quando ha fatto, questo intervento, cioè collegandosi all'altra volta.
Sì, ma in qualche modo la domanda è sfasata, no? Cioè la realtà si riempie da sola, non abbiamo bisogno di riempirla noi. È esattamente questo che mi sforzavo un po' anche di dire, no? È mollare il controllo che consente alla realtà di donare vita. Più controlliamo per riempirla e per ricavarne vita, e meno ce n'è. Diventa desiderio di morte. Più abbandoniamo il controllo e lasciamo che la realtà, la mia e quella degli altri, nutra, e più ci mettiamo dalla parte della vita. Non è che la riempiamo noi. Non so se riesco a spiegarmi. E
Sì, capito. Sì.
questo è proprio uno dei passaggi difficili, perché giustamente e con buonissime intenzioni a noi ci viene voglia di riempirla di cose buone, di fare cose belle, di mettere in movimento, di organizzare, di dire, di fare, per generosità, non per cattiveria, non so come dire, no? Ma in realtà il problema è che in questo modo qua provochiamo morte, non vita, perché continuiamo a governare noi, a apparecchiare tutta la tavola, senza avere il cibo da metterci dentro.